SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi cercheremo un equilibrio tra tennis e calcio, perché l'Australian Open è entrato nella sua seconda settimana con due italiani e un australiano in lizza negli ottavi di finale del torneo maschile. In Serie A intanto il Napoli ha lanciato un messaggio forte alla concorrenza andando a vincere a Bergamo contro l'Atalanta, mentre la Juventus ha dato segni di ripresa battendo il Milan. Di tutto questo, ma anche del futuro del doppio nel tennis, parliamo oggi, chissà che cos'altro. Siamo a Dario Castagno. Buongiorno.
Buongiorno Massimiliano, no, ti preannuncio che in realtà del doppio nel tennis non avremo tempo e modo di parlare oggi, però lo faremo magari
in futuro prossimo. Parleremo del futuro, sì, del doppio, non sì. Oggi quindi forse, no. Ma parliamo di tanto altro, iniziamo subito quindi con Australian Open di tennis. Oggi si definisce il quadro dei quarti di finale e per quanto ci riguarda riflettori puntati su Sinner e Sonego. Partiamo da quest'ultimo, che in carriera non era mai arrivato alla seconda settimana dell'IP Slam, che è atteso da un avversario altrettanto inesperto, se non altro per una questione anagrafica.
Sì, Lorenzo Sonego, torinese, 29 anni, per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, ma ha già giocato altri 3 ottavi di finale Slam senza mai però superarli. Ebbene, ci è arrivato Lorenzo Sonego dopo aver vinto una bella partita contro l'ungherese Marojan con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-2 con un paio di snodi fondamentali. Intanto i 3 set point annullati al Maggiaro nel tiebreak del secondo set, che appunto avrebbero portato, se trasformati, Marojan avanti 2-0, quindi questo avrebbe complicato notevolmente la partita dell'Azzurro. E poi 2 palle break annullate sempre a Marojan nel game d'apertura del terzo set, salvate le quali poi il piemontese, allenato da Fabio Colangelo, è planato su questo match. Adesso lo attende un ottavo di finale contro uno dei nuovi fenomeni del circuito, uno statunitense di origine vietnamita, learner, inteso proprio come colui il quale impara, Tien di cognome, che viene dalle qualificazioni. In realtà la sua è un'esplosione in parte annunciata lo scorso dicembre, è stato finalista delle Next Gen ATP Finals, già l'avevamo conosciuto ai tempi del torneo juniores degli Australian Open, ma strada facendo ha battuto tra gli altri per esempio Daniil Medvedev in una partita clamorosa, vinta oltre le 3 di notte. E insomma, per Sonego resta un'ottima opportunità. Sonego, che strada facendo nel torneo aveva anche battuto un altro 19enne, João Fonseca, altro futuro fenomeno del tennis mondiale. Lo abbiamo incontrato subito dopo la vittoria su Marojan. Ascoltiamo che cosa ci ha detto.
Lorenzo, beh, ovviamente complimenti. Primi ottavi di finale a Melbourne, oggi è stata una gran bella partita, molto complicata. Primo set l'hai perso, forse lo meritavi di vincere. Il secondo l'hai vinto, ma sei stato sul punto di perderlo. L'hai cambiato con quel punto clamoroso nel tiebreak dopo aver annullato 3 set point con l'inside in di diritto, e lì è cambiata la partita.
Ma sicuramente il tiebreak del secondo set ha cambiato completamente l'inerzia della partita. Sarebbe stata dura 2-7-0 sotto, sarebbe stata dura recuperare. Le condizioni oggi erano veramente dure, era duro giocare, molto caldo, si andava comunque in fatica, infatti si è visto e per fortuna sono riuscito a sfangarla quel secondo set e poi lì mi sono tornate le energie e lui è calato.
Questo ottavo ha un sapore diverso rispetto agli altri?
Ma sicuramente un ottavo di finale più consapevole, con più continuità nel gioco, con idee più chiare. Mi sento comunque evoluto nel mio tennis, in tutti gli aspetti, quindi sicuramente arrivo bello motivato, bello carico e diciamo con più consapevolezza.
Ecco, e tra l'altro oltre a questa tua maturità c'è anche un gap di esperienza nei confronti dell'avversario, e questa forse è la più grande differenza rispetto agli ottavi precedenti che hai giocato negli Slam. Ecco, in questo torneo hai già affrontato un prospetto di campionissimo in Fonseca e adesso ti attende un altro. Quell'esperienza ti può aiutare anche in questo ottavo?
Ah, penso che comunque l'atteggiamento che devo tenere deve essere quello. Lo stesso che ho tenuto contro Fonseca, anche Tien è un grandissimo giocatore, è giovane, sicuramente ha un campo bello agguerrito e sta giocando molto, molto bene, un gran tennis, quindi sarà sicuramente un match difficilissimo. E dovrò giocare una gran partita e come sto facendo tutte le partite qua, tutte partite molto dure, molto sofferte, e bisognerà tirare fuori il carattere e avere l'atteggiamento giusto sicuramente.
Senti, una curiosità sul tuo rapporto con la tua racchetta, perché sei entrato in campo che già l'avevi in mano, a differenza di tanti altri che la tiravo fuori all'ultimo momento. Cos'è, una piccola scaramanzia, una forma di attivazione mentale? Cosa c'è dietro?
No, non ci sta le borsone, perché... No, non so, devo dire che prima non la tiravo fuori, devo dire fino a un anno e mezzo fa non la tiravo fuori. Mi piace entrare in campo con già la racchetta, mi fa sentire più pronto, diciamo più preparato per la partita.
La Durlindana in mano di Lorenzo Sonego. Dunque, oggi protagonista, quando saranno le 14:30? Orario della Costa Est sulla John Cain Arena, quindi l'impianto di Melbourne Park numero 2 dal punto di vista della capienza, numero 3 dal punto di vista dell'importanza, ma soprattutto quello al quale si può accedere anche con il cosiddetto biglietto Ground Pass per questo ottavo di finale contro Lerner Tien, del quale abbiamo parlato anche con l'allenatore di Sonego, allenatore relativamente recente, nel senso che ha cominciato ufficialmente a collaborare con Fabio Colangelo nella scorsa primavera. Ascoltiamo.
Fabio, tanto complimenti. Da coach è stato più facile arrivare a giocare un match di terzo turno o vincerlo?
Ma innanzitutto grazie. Ma guarda, ti dico, Lorenzo è stato bravissimo. In questo momento mi sento di dire soprattutto quello. Per me è stata ovviamente una bella emozione, una grande gioia, ma riportata a lui, al fatto di vederlo così sereno, così felice, e questa per me è la cosa in questo momento più importante, che mi fa maggiormente piacere.
Senti, tutto questo si è tradotto anche in un Lorenzo forse più composto in campo, più ordinato. È stato questo anche uno degli obiettivi del lavoro invernale, oltre a quello fisico, che oggettivamente ha portato i suoi frutti?
Sì, assolutamente, era uno degli obiettivi, che ci fosse un pochino più di ordine nel suo gioco, che lui mi ha chiesto di avere le idee più chiare in determinate situazioni. Come ho già detto, il lavoro è stato improntato dal punto di vista tattico sul renderlo un po' più aggressivo, un po' più propositivo verso la rete, e questo ovviamente a lui ha di conseguenza dato ordine, perché si è sentito di provare questa strada, una strada che gli sta piacendo e gli sta dando soddisfazione, quindi c'è sicuramente la conseguenza, l'ordine che hai visto tu e che mi hanno detto anche di aver visto altri, credo sia una conseguenza di questo approccio che sta mettendo nel lavoro.
Adesso c'è un avversario che in qualche modo ricorda quello di secondo turno, se non altro perché sembra avere un futuro roseo davanti a sé, oltre che molto lungo. 10 anni di differenza con Lorenzo. Ti chiedo intanto che cosa ha di speciale questo Tien, e poi se l'esperienza accumulata nella preparazione dal punto di vista psicologico di un match nel quale Lorenzo deve far valere la sua esperienza possa essere utile anche per questo long con.
Guarda, a me era piaciuto moltissimo quando l'ho visto a Winston-Salem ad agosto, che ha raggiunto i quarti, mi era piaciuto veramente tanto. Poi ho avuto modo di commentarlo durante le Next Gen Finals, mi l'ho dovuto vedere con ancora maggiore attenzione e mi era piaciuto ancora di più, possibilmente. Poi ho visto in televisione la finale che ha perso con Fonseca, però è un giocatore non molto appariscente, che fa però già, è giovanissimo, fa già tutto molto bene, una grande intelligenza tattica, sbaglia poco, raramente le scelte, è molto ordinato, serve bene nonostante non serva fortissimo, ma molto preciso, e quindi sarà un avversario durissimo se no non batti Medvedev e in quel modo lì ancora di più e non arrivi agli ottavi di uno slam
e non ti ripeti un giorno e mezzo,
esatto,
dopo
in 3 set, tra l'altro, perché è vero che magari rispetto a Mute può essere già più forte, considerato più forte, ma vincerci 3-7-0 vuol dire tanto.
Fioretti ce ne sono?
no, dai, io spero che riesca a continuare a divertirsi come sta facendo in questi giorni in campo, che comunque è la cosa fondamentale, perché sarò sicuramente banale in quello che dico, ma il tennis rimane un gioco, è un gioco, e come tutti i giochi bisogna prima di tutto divertirsi, poi è chiaro, farlo col massimo della serietà e dell'impegno come fa lui e come fanno tutti i giocatori che sono qui, però se non provi piacere a fare quello che stai facendo, come oggi soffrire al caldo, facendo fatica sotto il punteggio, se non provi gioia nel fare quello è difficile poi ottenere risultati.
Fabio Colangelo, allenatore di Lorenzo Sonego, che oggi per la prima volta in carriera punta a raggiungere i quarti di finale di un torneo dello Slam.
E se Sonego punta a un risultato mai raggiunto prima, chi conosce molto bene invece la seconda settimana degli Slam è un certo Jannik Sinner, che al terzo turno si è sbarazzato dello statunitense Giron e adesso è atteso da un cliente non facile come il danese Rune.
Sì, contro Giron non c'è stata partita 6-3, 6-4 o 6-2, anche se non è stato ancora il Sinner Deluxe dell'anno scorso, e adesso agli ottavi arriva uno dei pochissimi che proprio non è che stiano simpaticissimi a Jannik Sinner, visto che c'è stata qualche ruggine in passato. 2-2 nei confronti diretti contro il danese. Rune si aggiudicò i primi due, anche se il primo per un infortunio alla caviglia a Sinner in quel di Sofia, e poi Rune lo batté a Monte Carlo, appunto una partita ad alta tensione. Sinner si è preso da rivincere negli ultimi due confronti diretti, uno proprio disputato ancora nel Principato, quell'altro all'Enitto ATP Finals. Sinner che parte favorito anche perché Rune è uscito un po' malconcio dal match vinto a livello di terzo turno in 5-7 contro il serbo Miomir Kecmanovic, visto che ho parlato con Sonego della racchetta, ho provato a stuzzicare Sinner che aveva pochissima voglia di parlare, ma proprio poca sulla racchetta, e niente, c'è stato niente a fare neanche lì. Ascoltiamo.
Senti, finiscono le partite, tu vinci con la racchetta, applaudi il pubblico, ringrazi con la racchetta, poi molto compostamente la rimetti nel borsone, molti tuoi colleghi la lanciano, se ne liberano. Tu viceversa sembra avere un rapporto particolare con la tua racchetta. L'immagine iconica dello scorso anno è il match point, tu che crolli per terra, nonostante lo stato di abbandono tieni la racchetta stretta in mano e non la lasci un attimo. Che rapporto c'è con la racchetta? Oliver Hutton diceva che il pallone era il suo migliore amico. E la racchetta?
No, la racchetta è la parte più fondamentale, no? Perché alla fine si gioca a tennis con la racchetta. Qualche volta può essere frustrante questo sport, perché ci alleniamo tanto, stiamo cercando di fare solo il nostro meglio, a volte siamo un pochettino più nervosi, che ci sta, però abbiamo dei... Credo che questo sport ci regala anche tante, tante cose positive, tante cose belle, e quindi la racchetta è una... forse la parte più fondamentale che abbiamo.
Grazie. Ho lasciato il grazie perché lì c'è il classico media manager dell'ATP che poi te li strappa via i giocatori, ma devo dire che poi ho detto Jannik, e che caspita, cioè una cosina in più, ma potevi dire no, sì, la mia racchetta è magica. Ho detto ecco, bravo, dimmelo davanti al microfonino. Ma ma lo sai che io sono vabbè, lo so che te sei, che te pozzi, no? è finita così,
lasciamolo lavorare, come si dice, no? Allora dai, ci rimane ancora molto da dire, proviamo in pochi minuti a ripiegare i risultati fatti di ieri e anticipare invece quel che accadrà oggi a Melbourne Park.
Allora, cominciamo da quel che accadrà oggi, perché si completa il quadro dei quarti finali con gli ultimi ottavi e c'è anche Alex De Minaur che da favorito affronta lo statunitense Mikkelsen, tra l'altro miglior amico di quel TN che affronta Sonego. Oh, chi vince tra De Minaur e Mikkelsen affronterà poi nei quarti il vincente di Sinner Rune, e poi c'è la sfida tra Monfils e Shelton, in questo caso il vincente poi andrà a affrontare il vincente dell'incontro tra Sonego e TN, per dire che il tabellone di Sonego non è proprio chiuso ad ogni speranziella. Questo per quanto riguarda oggi, mentre per quanto riguarda ieri ci sono stati i primi ottavi di finale. Carlos Alcaraz ha approfittato del ritiro per infortunio di Jack Draper, ha giocato e vinto anche piuttosto bene Novak Djokovic 6-3, 6-4, 7-6 al ceco Jiří Lehecka. Dopodiché, uscendo dal campo, Novak Djokovic ha preso il microfono strappando sostanzialmente dalle mani dell'ex numero uno del mondo Jim Courier, che conduce le interviste per il pubblico sulla Rod Laver Arena e per quello da casa che guarda la copertura del torneo sul canale ufficiale che è Channel 9, e ha detto questo alla folla. Ascoltiamo.
Thank you very much for being here tonight. I appreciate your presence and the support, and I'll see you next round. Thank you very much.
Well, we'll be talking about that interview. It's one of Jim's shortest and the crowd are not happy.
Insomma, il pubblico non felice del fatto che Djokovic non si fosse prestato alla classica chiacchierata, poi molto spesso divertente, con Jim Courier. La motivazione è stata spiegata una mezz'oretta dopo, quando Djokovic è venuto in conferenza stampa, ovvero nel corso del pomeriggio un anchorman di Channel 9, il celebre almeno in Australia, Tony Jones, si era lasciato andare a delle considerazioni piuttosto discutibili, soprattutto uno stile discutibile e contenuto ancora peggiore, nel momento in cui durante un collegamento in diretta dalla Garden Square di Melbourne Park con i tifosi serbi che inneggiavano canti e cori all'indirizzo di Novak Djokovic, sostanzialmente li ha un po' irrisi, li ha un po' scimmiottati in questo modo.
Back to Melbourne Park, where you can see the Novak Djokovic fans there in full voice. Yeah, the chants are quite extraordinary. Novak, he's overrated. Novak's a has-been. Novak, kick him out. Oh, I'm glad they can't hear me.
Glad they can't hear me. Insomma, lui stesso riconosceva che effettivamente era stato un po' fuori luogo, soprattutto diciamo anche soltanto dal punto di vista del gusto, molto discutibile, perché voleva fare il simpatico senza assolutamente riuscirci, e questo ha provocato una reazione da parte dei tifosi di Djokovic, della comunità serba d'Australia, e poi dello stesso Novak Djokovic, che ha detto: non parlerò più con Channel 9 e neanche mi sottoporrò più a interviste a bordo campo, a meno che non arriveranno delle conseguenze per Tony Jones e le scuse pubbliche dell'host broadcaster. Quindi vedremo dove porterà questa piccola querela interna a Melbourne Park, cioè piccola così, per venire incontro a te Massimiliano, perché lì è stato un piccolo terremoto. Anzi,
che dici, la concludiamo qui per il momento, la riprendiamo
perché
più tardi?
Perché dovevamo trovare l'equilibrio tra tennis e calcio, e niente, mi sa che ha vinto il tennis di poco però.
E questo abbiamo fatto tra pochissimo, quindi parleremo di Serie A. State ancora qui con noi su SBS. Di nuovo in diretta qui su SBS, chiusa la parentesi legata al tennis per il momento. Passiamo al calcio. È terminato infatti pochi minuti fa il posticipo della domenica sera, l'incontro di San Siro tra Inter e Empoli, per cui da ricominciamo riepilogando ora risultati e classifiche della Serie A.
Serie A, giornata numero 21, che si è aperta nel venerdì italiano con l'anticipo dell'Olimpico, Roma-Genoa 3-1, poi Bologna-Monza 3-1, Juventus-Milan 2-0, a Bergamo Napoli batte Atalanta 3-2, queste erano le partite del sabato italiano, e poi domenica Fiorentina-Torino 1-1, Parma-Venezia 1-1, Cagliari-Lecce 4-1, a Verona Lazio batte Verona 3-0, e poco fa l'Inter ha battuto l'Empoli per 3-1. Le reti tutte nella ripresa, la prima delle quali è stata quella che ha appunto rotto il ghiaccio per la squadra di Simone Inzaghi dopo 10 minuti, l'ha messa a segno Lautaro Martinez. La ascoltiamo nel racconto per DAZN di Ricky Buscaglia e di Marco Parolo.
Barella, Lautaro con spazio, illumina la porta, Lautaro Martinez risolve lui il Lucas Empoli dopo 55 minuti. Che gol!
Avevamo detto che si era sbloccato, che aveva fiducia, si carica l'Inter sulle spalle, non ci pensa un secondo, la gira, come partita la palla, si vedeva che andava a insaccarsi sotto al 7, nulla può Vasquez. Gol da capitano, da leader nel momento più difficile della propria squadra. Guarda, con il controllo. Che giocatore.
L'urla del Meazza.
Questo è l'urlo di San Siro dopo il gol che ha aperto le danze, e poi per l'Inter ha segnato anche Dumfries e Thuram dopo che l'ex giovane attaccante ancora di proprietà dell'Inter ma in prestito all'Empoli, Sebastiano Esposito, aveva accorciato le distanze a 7 minuti dal termine. C'è una partita di questo turno della Serie A che manca all'appello, si disputerà all'alba di domani ed è quella tra Como e Udinese. In classifica con questi risultati il Napoli guida quota 50 punti, l'Inter a 3 lunghezza a 47, poi Atalanta 43, Lazio 39, Juventus 37 punti, Fiorentina e Bologna 33, Milan 31, Roma 27, Udinese 26, Torino e Genoa 23 punti, Cagliari 21, Empoli, Parma e Lecce 20, Como e Verona 19, poi Venezia 15, chiude il Monza a quota 13. Ci sono però ancora delle squadre che devono recuperare una partita, tra queste soprattutto l'Inter, che in caso poi di vittoria nel recupero con la Fiorentina aggancerebbe in testa alla classifica il Napoli.
E l'analisi di oggi non può che partire dal big match di Bergamo, dove il Napoli ha vinto per 3-2, allontanando forse in maniera determinante l'Atalanta dalla lotta scudetto.
Sì, perché adesso sono 7 le lunghezze di ritardo. Napoli che ha anche vendicato il capo interno subito contro l'Atalanta appena 2 mesi e mezzo fa in campionato per 3-0. Continua un periodo un po' grigio dei bergamaschi, che però avevano trovato il gol del vantaggio con Retegui dopo 16 minuti. Poi sinistro ravvicinato di Politano per il pari dei partenopei e gol di McTominay su assist di Anghissà per il vantaggio della formazione di Antonio Conte prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa Lookman si è inserito nella difesa dei campani per il 2-2, poi con l'Atalanta protesa alla ricerca del gol partito è stato Lukaku di testa ancora su assist di Anghissà a regalare 3 punti pesanti, molto pesanti, alla formazione di Antonio Conte, il quale tra le tante altre cose poi ha parlato di mercato, della partenza di Kvaratskhelia, del modo in cui la società intende sostituire, rimpiazzare il georgiano. Alla fine Conte è soddisfatto, e ci mancherebbe altro, della prestazione dei suoi, sostanzialmente ha fatto capire per la prima volta dall'inizio del campionato di essere contento della rosa a sua disposizione. Ascoltiamo.
Ognuno può esprimere un parere, se ci siamo rinforzati, se non ci siamo rinforzati, se siamo migliori, se siamo peggiori, è andato via questo, è andato quest'altro, questi sono pareri soggettivi. L'oggettività sta di fatto che 2 anni fa è rispetto allo scudetto di 2 anni fa sono andati via i giocatori che tutti quanti voi definivate i giocatori migliori che avevano contribuito a vincere lo scudetto, quindi Osimhen, Kim, Kvara e Zielinski, senza contare anche Mario Rui, perché Mario Rui era il titolare, non era Olivera il titolare, o giocatori come Elmas che entravano e spesso giocavano. Niente, quello che dobbiamo fare, ripeto, testa bassa e lavorare, non ci dobbiamo lamentare di niente, di nessuno. Se il club ha piacere di fare qualcosa, ben contento, altrimenti gli ho detto sempre, io vado in guerra con questi uomini perché so che comunque non mi tradiranno mai, non mi gireranno mai le spalle, ecco.
La guerra di Antonio Conte, che insomma lancia così il guanto di sfida alla concorrenza, intanto come detto ha contribuito a scavare un bel solco tra il Napoli e l'Atalanta, adesso distante 7 punti dalla vetta.
Alle spalle dei partenopei rimane quindi l'Inter, le altre contendenti per la vittoria del campionato sono molto distanti, la Lazio quarta a 11 punti, la Juve quinta a 13 della squadra di Antonio Conte, ma intanto in questo turno di campionato si è presa una bella soddisfazione con una rivincita sul Milan.
Si rivince dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa a Torino, tanti fatti di cronaca, ma le 2 reti nella ripresa portano la firma di Mbangula e di Timothy Weah su assist di Khéphren Thuram, questo gol in compartecipazione tra figli d'arte. Ascoltiamo la soddisfazione rapida di Thiago Motta dopo questa vittoria.
Penso che lavoriamo tutti i giorni per vincere. Ogni allenamento, ogni momento della giornata è un grande lavoro per arrivare a fare la partita di oggi e vincere, quello che lo facciamo sempre. E oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Si vince delle partite così con tanto lavoro, il lavoro quotidiano e il lavoro di questi ragazzi che ringrazio un'altra volta, che stanno crescendo e stanno migliorando e arrivano a fare delle prestazioni come quella di oggi, ma proprio perché lavorano quotidianamente al massimo, con grande impegno, superando tantissime difficoltà che abbiamo avuto fino ad oggi. E oggi è la ricompensa, la vittoria per un grande lavoro che hanno fatto questi ragazzi negli ultimi mesi, che ripeto, con qualche difficoltà che abbiamo passato, loro superandosi sempre.
Queste parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, ed è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda introdotta a breve dall'aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile, poi riprendiamo la linea per rimanere come sempre insieme fino alle 10, tra poco.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Che giri fanno due vite, due vite.
Tu lo sai, Dario, che da quando è uscita questa canzone, io più o meno in questo periodo te la dedico, dedicata alla tua insonnia, insomma. Si dorme poco, tra l'altro negli ultimi minuti questa frase ha preso una piega diversa per immagini che ho visto, ma non possiamo parlare.
Sì, ma non è che è insonnia, ma magari ci fosse quella motivazione, perché una potrebbe risolvere il problema, invece il problema è irrisolvibile.
Un'insonnia,
cioè,
forzosa,
a casa,
insomma.
Sì,
non
appunto,
si
torna a casa quando va bene, 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 alle 2:30.
E poi ci siamo noi, quindi...
Noi, per cui la sveglia alle 5 suona, quindi ciao, ecco quello
ma
che è in
siamo
mezzo
qui,
è...
siamo ancora qui per terminare assieme il racconto del fine settimana sportivo. Abbiamo tentato oggi di trovare un equilibrio tra tennis e calcio, non so se ci siamo riusciti, questo ce lo diranno chi ci ascolta, ma insomma continuiamo per il momento a parlare di calcio e di Serie A. Saremmo rimasti non so esattamente dove, ma ripartiamo dal terzetto di testa che resiste.
Parliamo delle romane, perché la Lazio si è ripresa il quarto posto, riscavalcando la Juventus che aveva battuto il Milan negli anticipi. La Lazio, che veniva da un periodo piuttosto negativo, è andata a vincere nettamente 3-0 a Verona, al Bentegodi, ha aperto Gigot, poi ha raddoppiato Dia, poi ha segnato l'ex Zaccagni all'inizio della ripresa, ex che non ha, come di consuetudine in questi tempi, festeggiato, ma insomma ormai la partita era chiusa. 3-0 per la formazione di Marco Baroni, che si è detto molto confortato dalla prestazione dei suoi.
Sapevamo benissimo che era una partita importante, un crocevia, e volevamo questo tipo di prestazione, con questa attenzione, con questa qualità nella manovra, con questa qualità nella gestione, quindi sono contento per i ragazzi, faccio i complimenti a loro. Più che la vittoria, ci serviva una prestazione così, e quindi l'abbiamo centrata, e ancora complimenti alla squadra.
I complimenti ai biancocelesti da parte di Marco Baroni, allenatore della Lazio. Come detto, non soltanto i biancocelesti, ma anche la Roma ha ottenuto 3 punti, segnando 3 gol, in questo caso però nell'anticipo addirittura del venerdì. Ha segnato, aprendo le marcature, Dobbik dopo 25 minuti, scaraventando alle spalle di Leali una respinta corta del portiere del Genoa su tiro ravvicinato di Pellegrini. Prima dell'intervallo, Masini, primo gol in Serie A per centrocampista del Grifone, sugli sviluppi di calcio d'angolo, per cui all'Olimpico si è andati al riposo sull'1-1, poi ripresa di marca giallorossa con le reti molto belle di Esharawi dopo un quarto d'ora su assist di Dybala, poi ancora Dybala ha messo lo zampino sul gol del 3-1, anche se ufficialmente al referto è finito come autorete del portiere del Genoa Leali. Contento Claudio Ranieri, allenatore dei giallorossi, che poi comincia anche a dover guardare la classifica per dare anche un senso alla stagione della Roma. Ascoltiamolo.
Vittoria importante, difficile contro una squadra che ultimamente ha già vinto 3 volte fuori casa negli ultimi 2 viaggi fuori casa, per cui sapevamo che sarebbe stata una partita ostica. L'avevamo aperta e purtroppo poi avevamo preso gol e dovevamo essere più attenti su quella palla alta sul calcio d'angolo. Però la squadra non si è disunita, ha continuato a giocare, a cercare il gol come voglio io, e abbiamo risolto una bella pratica. Sì, la classifica piano piano, ma era importante iniziare bene questa, perché se non ricordo male in 20-21 giorni dovremo giocare 6 volte, per cui ogni 3 giorni ci sarà una partita e dovremo essere sempre così all'altezza della situazione, all'altezza dei nostri tifosi che anche stasera ci hanno, mamma mia, io non me l'aspettavo, 62.000 persone, grazie.
Grazie. Roma, ha detto Claudio Ranieri, allenatore dei giallorossi. 3 punti e 3 gol anche per il Bologna, così come la Roma ha vinto in casa per 3-1, in questo caso però in rimonta contro il Monza. Aveva aperto le marcature Daniel Maldini al secondo gol consecutivo, pari di Castro con un colpo di testa, una spizzata su cross dalla destra con il mancino di Orsolini prima dell'intervallo. Odgaard, questo caso su assist di Dominguez per il 2-1 della formazione di Vincenzo Italiano, che poi ha trovato il gol di Orsolini nella ripresa per questo definitivo 3-1 che continua a tenere il Bologna in una buona posizione di classifica, al 6° posto, pari punti con la Fiorentina, con una gara ancora da recuperare, quindi potenzialmente con la possibilità di arrivare a -1 rispetto alla Juventus e a -3 rispetto al 4° posto, quindi continua a sognare il Bologna una seconda qualificazione consecutiva alla Champions League, merito di Vincenzo Italiano e dello spirito della sua squadra. Ascoltiamolo.
Stiamo creando una mentalità e un pensiero calcistico che sta dando frutti, non vedo perché tutto ciò deve essere abbandonato e nessuno deve cercare di minare questa grande armonia che stiamo creando tra di noi, con lo stadio. Ho visto uno stadio che sotto di un gol non ha mai mugugnato, bello, dobbiamo continuare tutti così perché davvero siamo sulla strada giusta.
La strada giusta del Bologna. Poi c'erano partite molto delicate per quanto riguarda la zona retrocessione e i 3 punti forse più pesanti di giornata li ha ottenuti il Cagliari, che ha battuto in casa per 4-1 il Lecce. Direi che i salentini erano passati in vantaggio con Pierotti prima dell'intervallo, poi nella ripresa Gaetano per il pareggio, Luperto con un gol di schiena, di spalla, di nuca, di collo per il vantaggio dei sardi. Poi ci sono rimasti in superiorità numerica, espulso Rebic, attaccante del Lecce, per un pestone brutto al difensore del Cagliari Mina. Zortea ha trovato il gol del 3-1, poi Obert quello del 4-1, quindi in questo momento la formazione di Davide Nicola sarebbe salva. Si complica la situazione del Parma, che giocava in casa contro il Venezia, ha strappato appena un pareggio la formazione di Pecchia, un gol per tempo, un gol per parte, entrambi su calcio di rigore. Hanno aperto i lagunari dopo 20 minuti con Poyampalo, con il capitano, poi pari del Parma con Hernani al 10° della ripresa, annullato per un fuorigioco millimetrico, il classico intervento del VAR, il possibile gol del 2-1 della formazione di Di Francesco, lo aveva segnato Oristanio, ma va detto che poi è stato il Parma ad avere le occasioni migliori, a impegnare il portiere lagunare Stankovic con un paio di conclusioni dalla distanza, e se la memoria non mi inganna è tutto per quanto riguarda la Serie A di calcio.
Sarebbe anche la Serie B, la E-League, quante cose.
Tu chiediti, sarà dato.
Quello che cos'è scaduto che i nostri ascoltatori devono sapere?
Ma è accaduto che il Sassuolo ha segnato 5 gol al Südtirol, che insomma si avvia ad un ritorno in Serie A, ha segnato tra gli altri anche l'italo-australiano Volpato, se ci può interessare, quindi comunque si va verso il ritorno in Serie A di un giocatore australiano. Poi tra le altre da segnalare la vittoria del Palermo sulla Juve Stabia per 1-0, i 4 gol segnati dallo Spezia a Carrara in classifica, guida il Sassuolo a quota 52, poi Pisa 47, Spezia 42, Cremonese 36, Palermo, Juve Stabia 30, Catanzaro e Bari 29 punti e via con la Samp che in questo momento è invischiatissima nella zona per non retrocedere, 21 punti per i Doriani, per la Salernitana e per il Frosinone, 19 punti per il Sudtirol, 18 per il Cosenza che però paga 4 punti di penalizzazione, se la memoria non mi inganna alle 10 finisce il programma, quindi dovremmo chiudere qui.
Qui ricomincia il tennis, però.
Appunto, domani mi rimetti, tu non dormi, dormi, dormi.
Vedremo. Grazie per averci ascoltato fino a qui. Io ci sarò domani, forse anche Dario Castaldo se ce la fa a svegliarsi, ma sicuramente sarete tutti voi domattina puntuale alle 8. Grazie ancora, buona giornata da parte mia, di Dario e tutti noi di SBS Italian.
Ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.